Laudetur Jesus Christus.
Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Ramadan, il Papa e i musulmani uniti contro l'odio e la guerra. Alla plenaria per l'evangelizzazione, il giubileo aiuti tutti a rinnovare la speranza. Ucraina, Macron rilancia per i soldati NATO a Kiev. Vertice tra Germania, Francia e Polonia sugli aiuti militari. La Russia al voto per le presidenziali. In Siria, 7 milioni di bambini hanno bisogno di cibo e assistenza umanitaria. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Uniamoci per spegnere il fuoco dell'odio, della violenza e accendiamo la dolce candela della pace. È l'appello del Dicastero per il dialogo interreligioso ai musulmani nel mese di Ramadan. La sintesi, Antonella Palermo.
Il presupposto del messaggio è la constatazione dell'aumento allarmante dei conflitti. C'è chi soffre e c'è chi si rallegra cinicamente del grande profitto economico derivante dal commercio immorale delle armi. D'altro canto, ricorda la Santa Sede, il desiderio di pace e di sicurezza è profondamente radicato nell'animo di ogni persona, soprattutto di fronte alla distruzione procurata dalle guerre che rende la vita impossibile, soprattutto per sfollati e rifugiati. E mentre con sollievo viene accolta la diminuzione degli stati in cui vige ancora la pena capitale, si esorta a formare le coscienze al rispetto della sacralità della vita, valore base di tutte le religioni. Integrità fisica, sicurezza, dignità sono infatti principi sacrosanti da tutelare. La pace, conclude il messaggio, va costruita, ma anche custodita.
La pagina estera, la città ucraina di Odessa è dalle prime ore di oggi sotto un intenso attacco missilistico dalla Crimea, un'azione che coincide con l'apertura delle urne per le presidenziali russe che si concluderanno domenica. Oggi è a Berlino il vertice tra Francia, Germania e Polonia sul sostegno militare a Kiev, il servizio di Stefano Leschinski.
La Francia è pronta a garantire che la Russia non vinca la guerra in Ucraina. Il presidente Macron lancia un monito agli alleati europei sostenendo che chiunque ponga limiti agli aiuti all'Ucraina sceglie la sconfitta. Oggi a Berlino il vertice a tre con la partecipazione del premier polacco Tusk per affrontare le misure a sostegno di Kiev a fronte del blocco da parte dei repubblicani statunitensi del pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari. Spetta a Parigi, Berlino e Varsavia a mobilitare tutta l'Europa per fornire all'Ucraina nuovi aiuti, ha detto Tusk. Ma le divergenze tra Francia Germania minacciano di minare la cooperazione tra gli alleati. Due punti di frattura: il rifiuto del cancelliere tedesco di inviare missili Taurus all'Ucraina e l'appello interventista della Francia. La Germania non è però l'unica a opporsi all'ipotesi di inviare truppe occidentali al fronte. Anche il ministro degli esteri italiano Tajani ha categoricamente escluso l'invio di truppe in Ucraina, garantendo tuttavia il pieno sostegno alle forniture militari perché gli ucraini possano difendersi da soli.
E un'ultima ora ci parla di una bomba Molotov esplosa all'esterno di un seggio a San Pietroburgo in Russia. E andiamo in Medio Oriente, richieste irrealistiche, così Israele giudica le proposte di Hamas su una nuova ipotesi di tregua. Nuova strage degli affamati a Gaza, mentre l'Australia torna a finanziare l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi. Ce ne parla Andrea De Angelis.
La parola tregua risuona più volte nelle ultime ore, ma si accompagna al termine strage, perché sono decine le vittime a Gaza, almeno 21 morti, oltre 100 i feriti, dopo che soldati israeliani avrebbero aperto il fuoco su una folla in attesa di aiuti umanitari nel nord della striscia, stando alle fonti palestinesi. Israele nega invece questa ricostruzione e afferma che l'esercito sta indagando sull'episodio. Ciò che è certo è l'uccisione di civili in cerca di cibo, con Israele che definisce inoltre irrealistiche le richieste di Hamas sulla liberazione degli ostaggi. Questo a oltre 5 mesi all'inizio di una guerra che vede sotto i riflettori nelle ultime ore Stati Uniti e Australia. Washington infatti da un lato avrebbe finalizzato la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU sulla guerra, solitamente il passo finale per arrivare a un cessate il fuoco. Inoltre la Casa Bianca accoglie con favore la nomina del nuovo primo ministro Mohamed Mustafa da parte del presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. L'Australia dal canto suo dà un segnale forte tornando a finanziare l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Non è un'agenzia terroristica, ha detto la ministra degli esteri australiana. All'inizio dell'anno circa 15 paesi, tra cui l'Italia, hanno tagliato i fondi.
Sono almeno 16, tra cui 4 bambini migranti, che hanno perso la vita nel mare Egeo dopo che il gommone sul quale stavano viaggiando è affondato al largo della costa della Turchia, sullo stretto dei Dardanelli. Alcuni migranti sono stati salvati, ma non è ancora chiaro il numero totale delle persone che hanno perso la vita a causa del naufragio. E torniamo ad aprire la pagina Vaticana. È morto a 89 anni il cardinale tedesco Paolo Josef Cordes, presidente emerito del Pontificio Consiglio Corunum. Protagonista al sinodo sui laici del 1987, cardinale dal 2007, nel 1995 divenne arcivescovo e presidente emerito del Pontificio Consiglio Corunum fino al 2010. Occorre dare una risposta efficace alle nuove generazioni perché possano recuperare il senso della vita. Così il Papa nel discorso ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali nel mondo. Non essendosi ancora ripreso dal raffreddore, per evitare di affaticarsi, il Papa ha affidato la lettura a un collaboratore. Ce ne parla Tiziana Campisi.
La perdita del senso di appartenenza alla comunità cristiana, l'indifferenza verso la fede e i suoi contenuti, frutti del secolarismo, vanno affrontate recuperando un'efficace relazione con le famiglie e i centri di formazione e trasmettendo la fede in Gesù risorto come incontro che cambia la vita. Per il Papa si tratta di questioni importanti che riguardano l'evangelizzazione, dove ha un ruolo centrale pure la catechesi. Per questo vanno incentivati il ministero del catechista e la conoscenza del catechismo della Chiesa cattolica. Serve poi sviluppare la spiritualità della misericordia, curare la pastorale dei santuari e il sacramento della riconciliazione, aggiunge Francesco, che annuncia la pubblicazione fra qualche settimana della lettera apostolica per l'indizione ufficiale del giubileo del 2025, un anno santo in cui dovrà emergere la forza della speranza, sottolinea, raccomandando che per i pellegrini si pensino non solo opere strutturali, ma anche modalità per consentire loro un'esperienza di fede, conversione e perdono.
E torniamo all'estero. Dopo 13 anni di conflitto in Siria, oltre 7 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria. Lo denuncia l'UNICEF spiegando che la guerra, le sanzioni, la devastante crisi economica, le epidemie e i terremoti dello scorso anno hanno lasciato centinaia di migliaia di bambini esposti a conseguenze fisiche e psicologiche a lungo termine. La direttiva Case Green, approvata dal Parlamento europeo, impone agli Stati una graduale riduzione del consumo energetico delle case. Si stima che il 60% delle abitazioni in Europa abbia bisogno di adeguamenti. Si teme un impegno insostenibile per i cittadini. Marco Guerra ne ha parlato con il climatologo Luca Mercalli.
Le nostre case utilizzano in Europa il 40% dell'energia totale, quindi è un punto importante per la nostra efficienza, più dei trasporti. Quindi tappare i buchi dai quali sfugge la preziosa energia dalle nostre case è fondamentale. E quando riqualifichiamo un edificio, minimo minimo riusciamo a risparmiare il 60%. Se facciamo i lavori bene, in certe case può arrivare anche al 90% di risparmio energetico rispetto a una casa normale.
Questo risparmio, questo guadagno si avrà col tempo. La spesa iniziale preoccupa alcune parti sociali. Si è alzato un allarme sui grandi costi che possono ricadere sui cittadini.
Questo è il compito della politica, rendere trasformazioni che hanno un vantaggio sia individuale sia collettivo accessibili a tutti abbattendo le disuguaglianze. Quindi sia con il metodo degli incentivi, sia con le possibilità da parte di aziende di sobbarcarsi l'onere iniziale.
Il Papa ha preso con commozione il luogo di sepoltura in Argentina di Suor Caraglio, l'infermiera che gli salvò la vita quando da giovane era ricoverato in un ospedale di Buenos Aires per una polmonite. Ascoltiamo la storica piemontese Appendino al microfono di Eugenio Bonanata.
Suor Cornelia morì a Buenos Aires nell'ospedale Mariano Castel e fu sepolta in un primo tempo dalle due suore, suorana Teresa e suor Josefina, nel cimitero di Merlo, una località poco ovest di Buenos Aires, nella prima periferia.
E poi che cosa è successo?
È successo che le due suore erano rimaste, solo loro erano rimaste in poche, e decidendo di venire a vivere in Piemonte alla casa madre a Mondovì, decisero di porre le ceneri della suora di Suor Cornelia con altre suore in un cinerario proprio attiguo alla parrocchia Nostra Madonna di Fatima a Merlo, e questa parrocchia è custodita da un padre gesuita, il parroco Don Héctor Soto, che fu allievo di Bergoglio a Buenos Aires, al collegio San Massimo di San Miguel.
È tutto, prossimo appuntamento alle 15.